dimenticato in realtà, io mi ero messo in testa di venire qui e farvi vedere la prima pagina del magazine nuovo della Casa della Cultura, Via Borgogna 3, l'ho dimenticato, è uscito ieri, quindi online da ieri, quindi è una cosa che mi tenevo tantissimo e inavvertitamente nel venire qui l'ho lasciato sulla scrivania. Comunque quello volevo dire che siamo particolarmente orgogliosi che da ieri, per l'appunto, siamo riusciti a mettere online il nostro magazine. Date un'occhiata, vedete che è un'operazione altamente impegnativa culturalmente, è il tentativo di far vivere anche per scritto il dibattito, la discussione, l'elaborazione che cerchiamo di condurre qui. Non era scontato per pochissimo a farlo, ti aver messo un mare di energia e di passione per farlo, sono molto contento di poter dire che da ieri è effettivo, operativo. Quindi invece all'oggetto del nostro incontro di questa sera, comincia il sesto modulo e comincia affrontando la, non una questione, la grande questione dei nostri tempi. Equità, detto in altre parole, se lo guardiamo da un altro punto di vista, la crescita dirompente, le disuguaglianze, il problema che attraversa tutte le società anche occidentali, che hanno rovesciato tendenze che erano maturate nel corso del Novecento, insomma tutto ciò che abbiamo ampiamente discusso più volte. Invece di fare come altre volte che abbiamo fatto analisi accurate di come crescevano le disuguaglianze, abbiamo rovesciato il ragionamento questa volta, di vedere come si può cercare di affrontare, con quali idee, con quali prospettive. E la prima questione che affrontiamo, come dite, è particolarmente impegnativa, sia sul piano teorico che nel merito, vuol dire la questione del rapporto fra eguaglianza e merito. Merito è anche un gioco di parole inavvertito, non mi ero accorto del gioco di parole, ma capite, insomma, stiamo affrontando una questione davvero di particolare rilevanza e vi devo dire che sono particolarmente contento perché abbiamo con noi a trattare questa questione Elena Granaglia. Insomma, avrete piacere di ascoltare la lezione, sono sicuro. No, Elena, ho già sentito la parola.
Adesso
non aggiungo altro, siamo nel merito. E quello che dite. Grazie, Elena, comunque per essere qui.
Grazie a te per questo invito, grazie a voi per essere qua venerdì sera ad ascoltarmi. Allora, il tema, insomma, è stato dato il titolo, uguaglianza e merito, sono due parole cariche di possibili significati, sia ciascuna di esse uguaglianza e merito, e sia le interrelazioni possibili fra uguaglianza e merito. Quindi in questo grande, diciamo, insieme di possibilità che potevo in qualche modo esplorare per trattare questa questione, io ho cercato di muovermi in questo modo. Cioè mi sono concentrata sulla nozione di uguaglianza che sta alla base della prospettiva, chiamiamola meritocratica, non so se qualcuno di voi segue Zamani, non li conosco molti di voi in questo pubblico, Zamani parlerebbe di meritorietà, perché la meritocrazia la vede solo come un termine che può essere applicato all'interno del settore pubblico dove c'è potere e non ad esempio nei mercati dove non c'è potere. Io però lascio perdere questa distinzione e parlerò di meritocrazia come spesso ne parliamo in termini generali. E quello che io cerco di fare esattamente, io prendo, cerco di capire, come diventare a fuoco, qual è questa nozione di uguaglianza che soggiace alla prospettiva meritocratica. E quindi mettere in evidenza gli elementi per me attraenti, al tempo stesso mettere in evidenza alcune ambiguità che la prospettiva meritocratica ha, e alla fine mettere in evidenza anche quelli che a me paiono alcuni nodi critici abbastanza seri della prospettiva meritocratica. Quindi questo è un po' il percorso che vorrei fare questa serata qui con voi. Come ho già detto, io adesso non ho le slide, non volete le slide, però le lascerò, le manderò qui alla Casa della Cultura, per cui se qualcuno poi è interessato le può tranquillamente scaricare. Allora, che nozione di uguaglianza sta alla base della prospettiva meritocratica? Sicuramente una concezione di uguaglianza di opportunità. Però vorrei sottolineare una concezione di uguaglianza di opportunità, perché l'uguaglianza di opportunità, come poi dirò brevemente anche fra poco, è una nozione molto molto più generale, che può essa stessa essere declinata in termini molto molto diversi. Perché? Perché c'è una bella definizione di un filosofo che si chiama Mason, che ci dice che, in fondo, qual è l'idea di fondo dell'uguaglianza di opportunità? L'uguaglianza di l'opportunità si caratterizza per una distinzione fra un prima, che in qualche modo è composto dalle circostanze al di fuori dell'individuo, che non dipendono dall'individuo, che sono in qualche modo da livellare, la famosa frase leveling the playing field, quindi livellare le condizioni iniziali, per poi garantire l'opportunità. E poi c'è quindi questo prima, garantire alcune condizioni, e poi un dopo, che invece è popolato le disuguaglianze, negli esiti, che sono anche da accettare, in quanto sono associate alla libertà e alla responsabilità individuale. Quindi se questa è la nozione, cioè, ma se al cuore dell'idea di uguaglianza di opportunità, cioè proprio questa distinzione fra un prima e un dopo, allora voi vedete come noi possiamo avere moltissime declinazioni di questa nozione, a seconda di che cosa? A seconda A, di come si definiscono le opportunità rilevanti, quali sono le opportunità rispetto alle quali io devo cercare di livellare le condizioni, e due, dove noi collochiamo il confine fra prima o dopo, possiamo collocarlo in una visione più esigente oppure meno esigente. Per cui se la variante di opportunità ci dice c'è un prima che livello per dare alcune opportunità e un dopo invece in cui ciascuno è libero di fare quello che vuole ed è responsabile, vedete che questa grossa nozione la possiamo appunto specificare sulla base delle opportunità considerate rilevanti, quelle per cui io livello e fino a che punto livello, che cosa livello. Quindi è una grossa nozione. L'uguaglianza meritocratica definisce, specifica in un modo particolare questa nozione di uguaglianza, diciamo l'uguaglianza di opportunità. In che senso? Secondo me, almeno così mi pare, difende in un modo specifico quelle che sono le opportunità fondamentali. Quando noi parliamo di meritocrazia, di prospettiva meritocratica, a quale opportunità pensiamo? A me sembra che noi pensiamo all'opportunità finale di accedere alle diverse posizioni di vantaggio. Questo non è a me, questo qui ne parlava già Rawls, quindi è una definizione molto generale. Comunque, le diverse definizioni di vantaggio, alle posizioni di vantaggio, in primis aventi a che fare con le opportunità sul mercato del lavoro, quindi c'è una forte centralità, meritocrazia di poter accedere alle diverse opportunità di lavoro. E poi c'è questa, quella finale, quella che conta. E poi grande importanza a un'opportunità strumentale che è l'istruzione. Per poter accedere alle posizioni di vantaggio, nella prospettiva meritocratica, è assolutamente cruciale a poter accedere all'istruzione. Capitale umano è visto come la leva centrale per poter accedere alle posizioni sul mercato del lavoro. Accedere come? Sulla base di una gara competitiva retta dal principio del merito. La gara competitiva, la concorrenza è al gioco, è al centro della visione dell'uguaglianza di opportunità meritocratica. La gara, quindi ci deve essere una gara per capire chi è meritevole, è necessario fare riferimento a un processo particolare, a un processo di gara. Quindi abbiamo una concezione competitiva di uguaglianza di opportunità. Le opportunità che contano sono, diciamo, in conclusione, quelle relative al mercato del lavoro, alle posizioni di vantaggio in generale, l'opportunità strumentale di istruzione, come che io posso accedere a questa opportunità, centrale è assolutamente la gara competitiva. La concorrenza è un elemento centrale della meritocrazia. Infatti la metafora chiave della meritocrazia qual è? È quella della gara sportiva, che poi dopo viene ripresa in diverse declinazioni. Che tipo di gara competitiva, cosa vuol dire gara competitiva? Una gara che c'è libera possibilità di entrata, e le regole sono sostanzialmente definite in modo imparziale. I giocatori non si fanno le regole per poter parzialmente avere un vantaggio, al contrario, ci deve essere gara e la gara deve essere definita, i termini della gara devono essere definiti in modo sostanzialmente imparziale. Quindi il punto importante in questa prospettiva è che appunto accedere sulla base del merito è il criterio sulla base di una gara competitiva, è il criterio guida per allocare le diverse posizioni e poi dopo anche per ricevere le retribuzioni ad esse connesse. Questa è una posizione che una visione di uguaglianza di opportunità che si caratterizza per questi elementi che io velocemente ho dipinto e che ad esempio è molto diversa da un'altra concezione di uguaglianza di opportunità, che è quella sviluppata da Amartya Sen. Amartya Sen ha sviluppato, come molti di voi saprete, una visione di uguaglianza di opportunità che invece non è in alcun modo competitiva. La prospettiva delle capacità, che è quella elaborata da Marcia Sen, ci dice semplicemente che gli individui devono avere l'opportunità di accedere, tutti gli individui devono avere l'opportunità di accedere a un insieme fondamentale di funzionamenti intesi come stati di essere e di fare, che sono importanti per tutti a prescindere dai singoli piani di vita. Vedete, in questo caso, di nuovo, io devo cercare di dare a tutti la possibilità, di accedere, un'opportunità di accedere, ma a che cosa? A una serie di condizioni, quindi di stati, di condizioni di essere, di fare, funzionamenti, che però sono importanti per tutti, quindi non c'è un accesso sulla base competitiva. Nella prospettiva di Sen, non bisogna obbligare le persone a raggiungere certi risultati, ad esempio a soddisfare certe condizioni, questo non si fa, bisogna dare opportunità, opportunità di essere curati, opportunità di essere sfamati, opportunità di avere un tetto sulla testa e così via. Vedete, anche quella è una nozione di opportunità, perché poi alla fine, se uno si avvantaggia o meno di alcune condizioni, dipende dal singolo, non c'è nessuna tendenza verso un'uguaglianza di risultati, dipende dal singolo. Quindi c'è di nuovo una nozione di opportunità. Io ti metto nelle condizioni di fare qualche cosa, ma se poi tu non vuoi, se tu non vuoi accedere alla salute perché sei alla sanità, perché non so, magari sei malato terminale e non vuoi farlo, o non vuoi accedere a determinati a una casa perché vuoi andare a abitare come eredita da qualche parte, quello tocca a te, nessuno ti obbliga a farlo. Vedete, anche lì do opportunità, ma in una prospettiva non competitiva. Invece nella prospettiva meritocratica, l'idea di uguaglianza di opportunità è un'idea di uguaglianza, diciamo, di tipo più competitivo. Ti metto nelle condizioni per poter competere nella gara. Vedremo poi alcune citazioni che secondo me sono molto carine, che sono emblematiche. Troviamo sempre la parola inglese race, gara, cioè questa idea della gara competitiva, e la gara ha sempre a che fare con una forma di concorrenza. Quindi l'uguaglianza di opportunità, come la meritocrazia, ha alla base una nozione di uguaglianza di opportunità, avendo a che fare, diciamo, che possiamo caratterizzare come concezione di tipo competitivo, dove appunto le opportunità fondamentali sono quelle legate al mercato del lavoro. Ecco, rispetto alle circostanze da rivelare per poter accedere per poter dare a tutti quanti la possibilità di accedere a queste opportunità competitive, ripeto, quali sono le circostanze da rivelare? Sono, diciamo, perlomeno quelle che non devono contare nel gioco competitivo. Non devono contare i dati naturali, a parte le abilità che invece sono centrali. Non devono contare le origini familiari, non devono contare altre appartenenze sociali. Rispetto all'origine familiare, poi noi abbiamo, diciamo, due modi di intendere la meritocrazia, che quando, diciamo, nella possibilità di accedere a una certa occupazione non deve contare la famiglia di origine in cui io sono nato, per cui a parità di meriti il fatto che io sia nato in una famiglia A non deve rilevare rispetto al fatto che un altro sia nato in una famiglia B. Questa è evidentemente l'accezione formale di meritocrazia. E invece nell'accezione sostanziale abbiamo una richiesta molto più forte: la famiglia non deve contare non soltanto nello stadio finale, quando ci si seleziona per le opportunità di lavoro, ma non deve neanche contare nello sviluppo di quelle che sono chiamate le abilità primarie, cioè dell'istruzione. Dove io sono nata non deve contare rispetto alla mia opportunità di sviluppare competenze e meriti. Uno potrebbe dire che nella prima versione la meritocrazia dice: guardiamo allo stesso modo i meriti correnti, per cui se tu sei nato in una famiglia povera o ricca, siamo entrambi bravi. Il fatto che la famiglia di origine non deve contare, ma in un altro caso invece della prospettiva sostanziale ci parliamo in un'altra prospettiva per cui conta non soltanto, diciamo, che la famiglia non influenzi i meriti correnti, ma conta anche che la famiglia non influenzi la possibilità di sviluppare a tutti i meriti. Quindi per la prospettiva meritocratica, nella prospettiva, diciamo, cosa conta, cosa ti dà a livellare? Bisogna sostanzialmente livellare, quindi contrastare il peso dei diversi fattori ascrittivi. ovviamente non tutti si possono, non si possono azzerare tutti. Il ruolo della famiglia, come vedremo anche dopo, come evidente, non potrà mai essere azzerato, perché l'unico modo per azzerare il ruolo della famiglia è quello platonico, evidentemente, cioè togliere la famiglia stessa, perché non si potrà mai impedire a una famiglia di, come dire, investire di più nei propri figli. Quindi non si può parlare di azzerare l'influenza della lotteria sociale, questo è impossibile, però sicuramente di contenerla. Ecco, io quindi la meritocrazia caratterizza l'uguaglianza di opportunità, c'è soggiace la prospettiva meritocratica su una visione di uguaglianza di opportunità a stampo competitivo, dove le opportunità centrali sono quelle di accedere al mercato del lavoro, grazie in particolare all'opportunità di istruirsi, e dove quello che conta livellare sono, quindi non tenere in considerazione, sono le appartenenze ascrittive, in una versione sostanziale e in una versione formale. Questo in sintesi quello che più o meno ho detto finora. Alcune citazioni mi sembrano carine. Jefferson, ad esempio, ci diceva: grazie alla meritocrazia sarebbe finalmente tramontato il tempo dell'aristocrazia artificiale fondata sulla ricchezza e sulla nascita, a favore della nuova aristocrazia naturale di merito e di genio da cercarsi in ogni condizione sociale. Vecchio slogan, carriera aperta ai talenti, esatto, con l'essenza della meritocrazia. Lincoln ci diceva, e traduco adesso, permettere un inizio senza catene, dare a tutti un'equa possibilità di competere nella gara della vita, è quello che è il nostro ideale. Quindi queste sono citazioni che in qualche modo riassumono in modo molto chiaro, molto netto, quello che è l'ideale meritocratico. Allora, se questo è in larga, diciamo anche se molto velocemente, sinteticamente, la definizione di cosa si intende per, diciamo, uguaglianza di opportunità meritocratica, passerei alla seconda parte di questa presentazione, che è quella di mettere in evidenza, che riguarda la messa in evidenza di quelli che sono alcuni, per me, elementi attraenti di questa posizione. Quali sono gli elementi attraenti di questa posizione? Mi sembra che l'elemento attraente è che, appunto, già la stessa versione formale, quindi anche a prescindere dal fatto di, diciamo, di tenere conto dei doveri di educare chi sta peggio, la versione formale, cioè l'idea che le posizioni di vantaggio devono essere allocate sulla base di gare competitive basate sul merito, ha un'indicazione molto esigente. Non soltanto noi, appunto, abbiamo subito come riferimento possibile il riferimento del settore, molti ambiti del settore pubblico, dove noi sappiamo che nel nostro paese questa condizione viene spesso violata, ma anche all'interno dei mercati, quindi dell'economia, dove invece noi pensiamo che ci sia più spazio per il merito. Ritorniamo brevemente a che cosa ci dice il merito. Le posizioni di vantaggio devono essere allocate sulla base di gare competitive basate sul merito. Allora, se noi andiamo a vedere la realtà dei mercati correnti, che cosa vediamo? Vediamo che molto spesso questa richiesta viene completamente ignorata, perché se andiamo a vedere molti dei mercati di oggi sono mercati che sono caratterizzati da fortissime barriere all'accesso, dove non c'è una gara competitiva. E se non c'è una gara competitiva, viene a mancare quello che è un elemento fondamentale della prospettiva meritocratica. Uno potrà difendere i mercati come magari li difendeva Nozick o altri filosofi o altre posizioni più libertarie o von Hayek, ma non li va a difendere sulla base del merito. La presenza di una gara competitiva, di concorrenza, è una caratteristica fondamentale per quanto riguarda la giustificabilità su base meritocratica delle retribuzioni di mercato. Quindi la meritocrazia, cioè l'aspetto interessante, è che anche se noi la guardiamo soltanto dal punto di vista formale, quindi a prescindere dalle questioni relative a dare a tutti quanti un'uguale chance di entrata nella vita dei tutti, anche soltanto in quella per certi versi più debole, perché semplicemente formale, ha già delle indicazioni molto esigenti, perché richiede che ci sia concorrenza. Perché se non c'è concorrenza, se non c'è questa gara competitiva, è difficile poter parlare di un accesso meritevole e soprattutto di una retribuzione che sia giustificata sulla base del merito, perché se non c'è un accesso aperto, non si possono contendere le diverse posizioni, e quello che i singoli vengono a recepire e a prendere sono anche delle mere rendite che derivano dal fatto che gli accessi sono bloccati, sono chiusi, e non invece compensazioni che in un qualche modo hanno a che fare con il merito. Quindi molto forte, quindi la meritocrazia richiede concorrenza. Se non c'è concorrenza, abbiamo già un piccolo campanello d'allarme: attenzione, le disuguaglianze che noi vediamo non possiamo giustificarle come meritocratiche. E quindi, così come noi siamo molto portati a vedere violazioni della meritocrazia in ambito del settore pubblico, della pubblica amministrazione e così via, concorsi truccati e tutto quello che si può parlare, anche con riferimento alle distribuzioni di mercato, attenzione, dipende da quale mercato, non prendiamo tutti i mercati. I mercati devono avere alcune caratteristiche, e quello appunto di una gara dove c'è apertura, quindi tutti possono entrare, e la gara deve essere in qualche modo una gara imparziale. Se i giocatori si decidono loro le regole, come ad esempio noi vediamo oggi, anche in occasione, pensiamo alla determinazione da parte degli stessi manager delle proprie retribuzioni in tante imprese, e quindi gran parte di quelle retribuzioni non possiamo dire che nascono da una gara di mercato, nascono all'interno, cioè in qualche modo sono fortemente definite dai soggetti che partecipano essi stessi alla gara, quindi sono biased, non rispettano il merito. E dunque, invocare il merito anche in una pura accezione formale mi sembra che ci aiuta a mettere in discussione molte delle diseguaglianze odierne, non solo quelle ovvie nel pubblico, ma anche molte diseguaglianze nel settore privato, perché laddove i mercati non hanno caratteristiche di concorrenza è difficile andare a parlare di meritocrazia. Secondo punto, un altro punto che mi sembra assolutamente importante, è quello della meritocrazia nella versione sostanziale. Cioè, che cosa ci dice con forza, con potenza questa prospettiva? Che la lotteria sociale non deve influenzare l'opportunità di vita, articolo 34 della nostra Costituzione. E ciò che dice con forza, la lotteria sociale, dove sei nato, l'appartenenza scrittiva, dove cresci, questo non deve influenzare le tue chance di vita. Ecco, queste, anche, se, diciamo, anche con riferimento a questa caratteristica della meritocrazia, andiamo a vedere lo iato grandissimo fra questo dettame della meritocrazia che ci dice dove sei nato non deve contare e la realtà dell'oggi. Noi vediamo ancora oggi come la lotteria sociale determini pesantemente l'opportunità di vita delle persone. Soltanto alcuni dati. Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia. Un indicatore che ha diversi problemi, ma comunque non ha diversi problemi, ma che comunque possiamo utilizzarlo, è quello della elasticità della trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza, cioè quanta della disuguaglianza nel reddito dei padri si trasferisce sui figli. In qualche modo come sono correlate le situazioni economiche, la fanno sui padri questi studi, non sulle madri, ma sui padri e quelle sui figli. Allora, che cosa viene fuori da questi dati? E dico, è un indicatore un po' ibrido, perché poi la disuguaglianza dei figli dipende anche dalla struttura delle opportunità sociali, da quella che è chiamata la mobilità assoluta, e questo indicatore non lo prende bene in considerazione. Però senza andare troppo nei dettagli, ci dà comunque per grandi linee alcune indicazioni che mi sembrano molto importanti. Il dato. Stati Uniti, paese del sogno americano, abbiamo un indicatore che ha un valore del 50%. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 50% della disuguaglianza che c'era tra i padri la ritroviamo tra i figli. E quindi questo è esattamente in totale, come dire, messa in discussione del sogno americano. Questo stesso dato noi lo vediamo anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, più o meno attorno al 50%, l'Italia addirittura lo supera. Allora, vedete, di fronte a questi dati, che per l'Italia possiamo, li troverete se volete altri dati anche sulla correlazione in termini di contesto educativo, titolo di studio dei genitori, titolo di studio dei figli, dove c'è anche lì una correlazione strettissima. Ecco, questi dati ci dicono che la violazione proprio di questo basilare, mi sembra, valore democratico, che è quello che dove sei nato non deve pesarti come una catena, come diceva Lincoln, sulle spalle, questo invece viene potentemente violato. La meritocrazia ci dice è sbagliato, e quindi c'è una potenza forte a mettere in discussione questa situazione. Nei paesi socialdemocratici anche perché adesso, come voi saprete, stanno anch'essi registrando un forte aumento della disuguaglianza e della povertà, per cui i livelli di povertà e di disuguaglianza sono ancora contenuti, ma il trend invece è abbastanza in ascesa. Comunque, a prescindere da queste tendenze, nei paesi scandinavi, quello che in Gran Bretagna, negli Stati Uniti è attorno al 50%, è attorno al 22%, quindi molto molto più basso. Cosa interessante, messa anche in evidenza in un lavoro recente di Esti Andersen, è che anche in questi paesi, dove in aggregato uno dice, vabbè, va meglio per quanto si sono un po' rotto questa catena che ci portiamo sulle spalle di dove siamo nati, anche in quei paesi vediamo forme di mobilità simmetrica, cioè dove chi nasce in famiglie povere riesce abbastanza a salire, a differenza di quello che capita, l'ascensore sociale, come si dice, più o meno funziona, ma non arriva mai all'ultimo piano, cioè l'ultimo piano è assolutamente precluso. Infatti si parla dell'aristocrazia dell'1%, anche nel termine che usa Espin Andersen, anche in questi paesi, perché nell'1% non si entra. D'altra parte evidente che nell'1% non si entra per l'istruzione, perché non è tutti quelli, cioè alla fine tutti hanno l'istruzione, si entra anche per altre ragioni. Quindi in tutti i paesi, assolutamente anche negli altri, ma in parte è interessante che anche nei paesi socialdemocratici questo è, anche in Canada, che fra i vari paesi sono modelli anglosassoni e quello più mobile dal punto di vista sociale, anche in Canada vediamo esattamente la stessa situazione, cioè che anche in Canada abbiamo una situazione nella quale l'1%, cioè il piano si ferma sempre sotto, come se non ci fosse campanello per arrivare. È interessante notare come questa violazione della meritocrazia sostanziale non svantaggia soltanto, secondo me è un punto interessante perché spesso non lo prendiamo in considerazione, non svantaggia soltanto chi sta peggio, quindi non ha possibilità di entrare perché è svantaggiato, ma avvantaggia anche chi sta meglio, nel senso che se c'è anche qua meno concorrenza, meno persone che riescono a competere, le retribuzioni sono più forti. Come punto di riferimento, ve lo lascio per chi è interessato nella bibliografia, un libro di Katz-Goldin per gli Stati Uniti, che mette bene in evidenza come, diciamo, una restrizione negli ultimi decenni, anche se poi per gli ultimi 20 anni è stato un po' messo in discussione questo libro, però alla fine di questo libro mette in evidenza come fino agli anni 60 la scuola americana sia, diciamo, offerta di istruzione abbia abbastanza seguito la domanda di lavoro, e invece poi negli ultimi anni molto meno, e quindi ovviamente che meno grosso è il pool di persone che competono per una certa posizione, anche quelle sotto l'1%, comunque fra il 90 e il 99 sono sempre posizioni di vantaggio, evidentemente meno elevato, meno grandi sono le dimensioni del pool che compete, e maggiori sono le possibilità di retribuzione per chi invece ha le competenze necessarie. E poi questo mi sembra un punto interessante, perché noi spesso tendiamo a pensare alla disuguaglianza sempre come un problema che riguarda chi sta peggio, no? Quando invece è un problema come la povertà, cioè molto spesso anche nel discorso europeo sul stato sociale e così via, il problema è la povertà, quando c'è invece una relazione strettissima fra povertà e disuguaglianza. Questo è un piccolo esempio, però per dare altri dati, l'ultimo libro di Atkinson, che è stato tradotto anche in Italia, in italiano, da Cortina, Disuguaglianza che fare, mette molto bene in evidenza come tutti i paesi, cioè quasi sia una strettissima correlazione, l'unica eccezione è la Svizzera, fra disuguaglianza e povertà, per dire. I paesi che sono più disuguali sono anche quelli più poveri, no? Come dire, c'è interrelazione fra chi sta meglio e chi sta peggio. Contrastare la disuguaglianza, questo è un inciso, scusate, ma un punto secondo me che mi sta molto a cuore, contrastare la disuguaglianza mette in discussione come noi siamo organizzati come società, non ha a che fare soltanto con dare qualche cosa a loro, ma qualcosa, come diceva giustamente Fabiani, ha a che fare con come noi siamo organizzati, ma questo è un inciso. Il punto che però appunto io volevo, e adesso su questo finisco, è che proprio il fatto che noi oggi, diciamo che anche oggi l'ideale meritocratico ha ancora una funzione critica dell'ordine sociale molto forte, sia che noi lo intendiamo sotto il profilo puramente formale, perché non solo il settore pubblico ma anche i mercati diciamo, hanno smorzato su principi che sono assai lontani da quelli meritocratici, e mettere, diciamo, sotto il profilo sostanziale, la lotteria sociale ha ancora un gigantesco peso. E poi la meritocrazia è importante, quasi tale, ha ancora un forte peso. Questa, diciamo, perché altrimenti non potrebbe, in realtà la meritocrazia, infatti all'inizio mi ha un po' stupito vedere la parola merito in un ciclo di conferenze che parla di parole per una nuova, cioè per un nuovo lessico della politica, se non mi ricordo il titolo, però ha a che fare con nuove parole per il futuro in qualche modo. E il merito è la classica parola del Settecento, cioè è la bandiera dei borghesi contro l'aristocrazia, contro una parola del 7-800, una parola antica, una parola non dominante, ma comunque non è una parola dell'oggi, una parola che ha giocato un ruolo fortissimo in quel contesto, quanto evidentemente contro l'aristocrazia di nascita di cui faceva riferimento Jefferson, comincia l'aristocrazia della mente a cui tutti potremmo accedere. Però appunto, se uno va a vedere, diciamo, oggi però questo ideale che ha mosso i moderni l'abbiamo realizzato, no, vediamo che talmente forte la discrasia tra quello che l'ideale chiede e quello che è la realtà, che quindi mi sembra che questo ideale meritocratico abbia dalla sua ancora una grande valenza, perché ha un forte potere critico nel mettere in discussione diverse disuguaglianze che ancora ci sono. Ecco, adesso quindi riconosciuto questi due che ho detto, riconosciuti questi aspetti che secondo me sembrano ancora così attraenti del merito, più come parole d'ordine che ci servono a criticare il mondo contemporaneo ancora, vorrei passare brevemente a mettere a fuoco alcune ambiguità del merito e poi invece per finire con alcuni invece punti che secondo me sono punti dolenti, critici, non critici, per cui da solo l'uguaglianza di opportunità meritocratica sembra dal mio punto di vista un po' debole come teoria della giustizia. Amartya Sen, in una citazione del suo articolo sul merito, dice: l'idea della meritocrazia può avere diverse virtù, ma fra queste non vi è la chiarezza. E a partire da questa citazione, appunto, mette in evidenza diversi aspetti, come dire, ambigui di questa nozione, e in particolare cosa intendiamo per merito. Io finora ho sempre detto, ho parlato di merito come se fosse qualcosa di, come dire, conosciuto. Ma che cos'è il merito? Allora, se noi andiamo, e questo è il problema che abbiamo affrontato, è un problema sia di definire la cosa e poi di specificarla. Allora, già la definizione non è una definizione facile. Noi siamo stati abituati, almeno quando si dice merito, ormai tutti quanti guardiamo Young nel suo libro sulla meritocrazia, sulla crescita della meritocrazia, e Young diceva: che cos'è il merito? Il merito è APS, abilità più sforzo, sostanzialmente. Abilità più sforzo. Ma anche se noi pensiamo che questo sia il merito, cosa intendere per abilità? Cosa sono le abilità? Io non lo so cosa sono le abilità. Possono essere abilità cognitive, molto spesso la meritocrazia dà ampio spazio alle abilità cognitive, non a caso l'istruzione è centrale per la meritocrazia. Però le abilità possono avere anche a che fare con quelle che vengono chiamate le soft skills, non soltanto le abilità cognitive, ma quelle che sono le abilità soft, come la capacità di relazionarsi, la capacità di parlare con gli altri, l'attitudine a rischiare e così via. Queste sono nel mondo contemporaneo dove l'economia dei servizi ha un ruolo sempre crescente, queste soft skill hanno sicuramente anch'esse un peso anch'esso crescente. E di nuovo fanno parte del merito anche le soft skill? Se sì, però allora dobbiamo tenere conto che le soft skill sono molto più influenzate dalla famiglia, sono più complicate. Un impara un certo modo di comportarsi, di relazionarsi agli altri, stando nella famiglia. Certo, la scuola può anche occuparsi di questo, però è più facile impartire nozioni, come dire, di condizioni, quindi di apprendimenti, che non invece soft skill. E poi ci basta, se si parla di A più S, A potrebbe essere 0, S potrebbe essere 0, oppure dobbiamo avere tutte e due. Perché ci sia merito, dobbiamo avere sia abilità sia sforzo, oppure basta soltanto l'abilità, e va benissimo premiare l'abilità, oppure dobbiamo premiare lo sforzo. Tipicamente è vero che è impossibile che ci sia soltanto abilità, perché anche Federer, il campione, oppure Tom, ricordo i vecchi tempi, cioè grandi campioni sportivi, è chiaro che anche con grande abilità non potevano essere tali se non si sforzavano. se uno, quindi magari uno può dire piuttosto che A più S quasi A per S, nel senso che l'abilità per certi versi aiuta anche a sforzarsi, perché se ci viene bene qualcosa siamo più pronti a sviluppare quella competenza che è nel caso opposto. Però lo vedete, se si dà molto speso a, poi torneremo, vorrà dire la meritocrazia, poi su questo tornerò nelle note più critiche, vuol dire che la meritocrazia dà peso a una caratteristica che è una caratteristica essenzialmente naturale. Perché se le abilità sono abilità naturali, vuol dire dare peso a un'abilità naturale. E anche lo sforzo rischia di essere influenzato da questa abilità naturale, anziché essere una cosa nostra, che dobbiamo essere nostra. Quindi, più pensiamo che vada bene, vuol dire, dare peso alle abilità naturali, più in qualche modo, di fatto, legittimiamo il peso di una variabile che è assolutamente naturale. S può essere 0 per la meritocrazia, lo sforzo può essere, diciamo, poi scusate, le abilità possono essere 0 e se io mi sforzo tanto devo essere, come dire, reward, devo essere premiato sotto un profilo meritocratico. Ora, per i meritocratici tipicamente no. È interessante vedere come chi non è meritocratico, come ad esempio von Hayek, definisce la meritocrazia, che è molto contro la meritocrazia, perché la vede come un modello, come dire, una visione modellata di giustizia, e lui se la prende, vede la meritocrazia come avente a che fare molto con lo sforzo, no? E invece i meritocratici sostanzialmente pensano che lo sforzo conti, ma che in realtà debba sempre essere unito dell'abilità, perché sennò io potrei premiare qualcuno che si sforza tantissimo, cioè nel mio caso mi sforzo tantissimo a cantare, ma essendo stonata come una campana, mi dovrebbero pagare tantissimo per un prodotto assolutamente insoddisfacente. E invece nella meritocrazia conta molto il fatto di comunque avere una competenza, poi dopo come va definita va bene. Quindi c'è un po' di ambiguità già nel definire questo merito, perché come lo definiamo solo A più S, abilità cognitiva o meno, però possiamo dire che in generale queste ambiguità possono essere sciolte, nel senso che nella prospettiva meritocratica sostanzialmente conta A più S sempre, e A potrebbe essere inteso sia in termini cognitivi, quindi capacità cognitive, e sia in termini invece di altre soft skill, quindi di altre abilità. Allora, se così però, incominciano ad arrivare quelli che mi sembrano i nodi critici di questa prospettiva. Primo nodo critico. Allora, chi sceglie i meriti? Cioè, il merito, il problema di questa abilità. Cos'è un'abilità? Problema, abbiamo definito che il merito ha a che fare con abilità e con sforzo. Ma che cos'è un'abilità? Qual è il prodotto di abilità e sforzo, questo merito? Molto spesso noi pensiamo che il prodotto sia, diciamo, che il merito abbia a che fare con i singoli. Ma in realtà, se noi pensiamo cosa sono le abilità, che cosa sono i meriti in generale, inevitabilmente vediamo che il merito ha a che fare con una nozione istituzionale, dipende dagli altri. Cioè io posso nascere con una, come diceva, non ricordo chi, con una bravissima abilità a intrecciare dei cestini, sono bravissima, con le mie mani riesco a fare delle cose meravigliose, ma se nessuno apprezza questa mia abilità, io non ho alcuna abilità. Quindi noi molto spesso nel linguaggio, nel modo in cui noi ci rapportiamo gli uni agli altri, e molto spesso il modo in cui, un po' banale, in cui in Italia si dice ah ma io me lo merito, ah ma è mia questa cosa. Cioè noi pensiamo che il merito sia nostro, perché noi siamo bravi. Ma in realtà non è una cosa che l'abbiamo noi dentro di noi. Cioè che definire che cos'è un'abilità, che cos'è lo sforzo che si apre il prodotto di questa abilità, e ha a che fare con una valutazione altrui, una valutazione di tipo istituto. Il merito ha a che fare con un apprezzamento da parte degli altri, non è una nozione endogena, non è una cosa nostra, dipende molto dagli altri, e su questo ritorneremo anche dopo. E questo pone la scelta di, cioè, il problema di dire, ma allora chi definisce? Tutti i meriti vanno bene, chi è che definisce i meriti? Si pone un problema di definizione, perché se non c'è un merito intrinseco, ma dipende dai valori altrui, c'è un problema di definire che cos'è questo merito. Perché noi non qualsiasi cosa può essere un merito. Cioè, come se definiamo un merito? Senza andare nelle cose, diciamo, nelle situazioni più terribili della banalità del male di Hannah Arendt, però definire che cos'è un merito è un problema politico, un problema anche del. Allora, una via che è stata una possibile risposta è quella di dire, va bene, i meriti li lasciamo almeno in gran parte definire dai mercati. Un pensatore dai mercati concorrenziali. Un pensatore come Klaus Hoffe, che sicuramente non è un pensatore, insomma, un pensatore socialista, apprezzava, diciamo, ha difeso questa prospettiva, ad esempio, dicendo che i mercati, che sono mercati decentrati, che sono mercati di concorrenza, hanno capacità, sono regolati comunque in una struttura in cui c'è un'uguaglianza sostanziale, a patto di questo, insomma, quindi una volta garantite le condizioni di base, livellate le condizioni di base, poi dopo mercati competitivi sono un buon modo per rivelare il merito. Perché sono un buon modo? Sono un buon modo perché sono mercati in cui sostanzialmente non c'è potere nella definizione di questo, cioè rispondono, mercati competitivi dovrebbero rispondere alla pluralità delle preferenze dei consumatori e dunque dovrebbero essere istituzioni che sono in qualche modo permettono una soddisfazione di meriti compatibile con la libertà di scelta. Sono meccanismi decentralizzati e quindi io decido che per me è una cosa, diciamo, quello è un merito, lei ha una caratteristica che per me è meritevole, lo dice da un'altra e così via. Quindi c'è una forma, diciamo, i mercati che sono mercati di concorrenza, che sono regolati sulla base di comunque di una uguaglianza di condizioni iniziali, sono mercati che possono in un qualche modo essere accettabili per queste ragioni. Qual è però il problema? Il problema è che anche a prescindere, quindi parliamo di mercati di concorrenza, non di mercati attuali, anche in questo caso, qual è il problema più grosso, il problema più generale, faccio solo, è quello che i mercati che cosa fanno? Anche se sono questi mercati ideali di concorrenza che non abbiamo, i mercati a che cosa danno valore? Danno valore a ciò che si può tradurre in prezzi, sostanzialmente. Il prezzo è la misura del valore nel mercato. Ciò a cui si può attribuire un prezzo è ciò che nel mercato riesce ad avere valore. Bel libro diventato di Michael Sandel, che è un filosofo di Harvard, che appunto cosa i soldi non possono comprare, mette invece in evidenza come se si utilizzano soltanto valori di mercato, noi, abbastanza questo peraltro anche prima di lui comunque, se si utilizzano soltanto valori di mercato, che cosa capita? Che soltanto alcuni valori vengono registrati e non tutti. Non so, quindi c'è una forte forma di incompletezza, non c'è un contesto di pluralismo nella valutazione dei valori. Soltanto quello a cui io posso dare un prezzo ha un valore. Lavoro di cura fatto per la cura in se stessa, ad esempio, non avrebbe valore. Valore, diciamo, lavoro per la collettività. L'azione volontaria di cui parlava Beveridge quando difendeva il welfare state, che però dall'accompagnarsi all'azione volontaria, che per certi versi ricorda anche le banche del tempo, e non conterebbe alcunché perché non ha valore di mercato. Quindi c'è tutta una sfera di attività umane, che sono attività importanti, il cui valore non verrebbe registrato, non sarebbe parte del, non sarebbe un merito. Praticarlo non sarebbe un merito. E quindi questo mi sembra già un problema abbastanza serio. Se i mercati odierni poi sono mercati che in gran parte premiano le soft skill, magari premiano valori come la docilità, il fatto di poter dire sempre di sì, il fatto di non ribellarsi, questo peraltro anche nel settore pubblico, non soltanto all'interno dei mercati. E quindi non è sempre detto che quello che viene fuori automaticamente, spontaneamente, da scelte decentralizzate, debba essere è una parte di merito. Però probabilmente è necessario che, diciamo, il problema di quale siano, so benissimo che non si possono definire collettivamente tutti i meriti, perché sennò si cade in quello che diventa un'imposizione ed è una negazione di libertà di scelta e azione volontaria e così via, lo so benissimo. Però fra l'accettazione di qualsiasi merito i singoli esprimano come tale all'interno del mercato e l'altro lato opposto, che è quello di uno stato paternalista impositivo che mi dice autoritario, che mi dice esattamente come merito, penso che si apra lo spazio, non so come risolverlo, ma penso che si apra lo spazio per avere una maggiore riflessione su come stabilire delle regole comunque, delle regole del gioco che permettano il più possibile l'esercizio e il perseguimento di una visione plurale di merito, accanto a quelli di mercato anche altri meriti. E così via. Quindi c'è un qualche modo di collegare di più merito e democrazia, cioè nel senso che c'è bisogno di regole democratiche per definire anche quali possono essere i possibili. Quindi un punto forte è che il merito, un nodo critico, il mio primo nodo critico grosso è come definiamo questi. Il merito anche se abbiamo sciolto l'ambiguità, se è abilità o sforzo o meno, il merito è una nozione così vaga che dipende dagli altri. E dunque dobbiamo riflettere su che cosa considerare merito, cosa non considerare merito, perché non è un qualche cosa di naturale, cioè, anche fosse naturale dovremmo decidere se accettarlo o meno, perché anche le catastrofi naturali, non è che il fatto che sia naturale debba essere necessariamente da accettare, però sicuramente il fatto che dipende dagli altri, che quindi dipende dallo schema di interazione, rende obbligatorio in qualche modo riflettere su quali meriti noi vogliamo rispettare. Perseguire. Secondo grosso punto ha a che fare con la meritocrazia sostanziale. Cioè il grande sogno della meritocrazia e della prospettiva meritocratica è quello di dire: benissimo, io garantisco a chi nasce in famiglie più povere di poter in qualche modo accedere alle posizioni sociali che sono aperte a chi nasce in famiglie più avvantaggiate, e poi dopo ciascuno nella gara competitiva della vita gioca. Qual è il problema? Il problema è che possiamo garantire la meritocrazia sostanziale in un contesto di meritocrazia formale, dove ciascuno ha diritto per prendere tutto quello che prende sul mercato e così via, potrebbe essere molto complicato. Perché? Perché ipotizziamo che il gioco competitivo porti a disuguaglianze molto elevate. Queste disuguaglianze molto elevate potrebbero comportare delle difficoltà serie nel garantire l'uguaglianza di condizioni che la meritocrazia sostanziale vorrebbe. C'è un grafico che è diventato ormai famoso, che è il grafico del grande Gatsby, che sarebbe come voi sapete, il romanzo di Fitzgerald, è un po' la fine del sogno americano. E quindi questo economista canadese che si chiama Corak l'ha denominato così questo grafico, ed è un grafico carino, perché mette in evidenza come i paesi che hanno una più elevata, l'abbiamo già detto anche un po' prima, se lo diciamo in altri modi, una più elevata disuguaglianza corrente, quindi nei risultati, nella distribuzione del reddito, sono anche i paesi che hanno una minore mobilità sociale. E questo lo mette in evidenza, è una correlazione, non una causalità, è una correlazione, però lo mette in evidenza in maniera molto molto forte. E ci sono diverse, questo è un tema assolutamente importante da studiare, ci sono diverse possibili spiegazioni. La prima evidente è che quando le distanze diventano molto grosse, sono anche molto difficili da formare, in particolare l'istruzione è un bene posizionale, genitori più ricchi saranno anche quelli che investono sempre di più nei propri figli. Se si va a vedere come sono salite le enrichment, quelle che sono chiamate le enrichment expenditure, cioè le spese che i genitori fanno per arricchire i loro figli, dalle lezioni di vario tipo, piano, eccetera, pre-asili e così via, negli Stati Uniti, si vede, adesso quei dati non ce li ho, però la mente più o meno me li ricordo, si vede che negli ultimi 20 anni la differenza fra quello che pagava il 20% più ricco e quello che pagava il 20% più povero è quadruplicata. E questo studio mette in evidenza il quintile, quindi il quintile più ricco e il quintile meno ricco. Se prendessimo l'1% o il 5% i dati sarebbero ancora più strabilianti. La Brookings Institution ha messo in evidenza una cosa molto bella anche molto triste, di come negli ultimi tempi negli Stati Uniti i voti a questi test standardizzati, un po' come potrebbero essere i nostri PISA, cioè le SAT, seguono un totale gradiente sociale, un po' come per l'Inghilterra Marmot ha fatto quel bel lavoro sulla sanità, dove si vede che le aspettative di vita sono correlate in modo strettissimo alla posizione sociale occupata, di modo che ha fatto quel bello studio, non so se lo sapete, incidentalmente su una Whitehall, nel Ministero degli Interni, naturalmente in maniera chiara che il portinaio moriva tipo, non so, 50 anni, chi era leggermente più su moriva l'aspettativa di vita 55, e chi invece era all'ultimo stare, aveva una posizione migliore, aveva aspettative di vita molto più elevate. Ecco, bene, la Brookings recentemente ha fatto vedere uno studio in cui ha fatto vedere come ci sia un gradiente sociale fortissimo anche per l'istruzione, cioè i voti che i ragazzi prendono sono assolutamente correlati alla famiglia di origine comune. E quindi questo in un periodo in cui negli Stati Uniti, come sapete, le disuguaglianze sono molto cresciute. E quindi anche a prescindere dai problemi, appunto, dal fatto che la famiglia comunque non è cancellabile, più un paese diventa disuguale, più è complicato andare a contrastare la disuguaglianza relativa alla famiglia di origine. L'enrichment expenditure sono un esempio, ma altri esempi hanno a che fare anche che quando le distanze crescono così tanto, non ci si vede più, non ci si conosce neanche più come comunità. Tocqueville diceva ci vuole una certa uguaglianza di condizioni per poter definire anche delle regole democratiche. E quando invece i più ricchi prendono la mongolfiera, come sulla copertina del rapporto ultimo dell'Ocse, che se ne vanno via, la mongolfiera non vede più le situazioni, non ci si confronta più gli uni con gli altri, si vive in mondi separati e quindi anche la sostenibilità della redistribuzione diventa più difficile. Altro, quindi un dialogo critico con la meritocrazia, chi definisce questi meriti? C'è un problema di definizione collettiva di questi meriti. Secondo punto critico, rischi di una tensione molto forte fra meritocrazia formale e meritocrazia sostanziale. No, noi diciamo, sì, anche chi difende la meritocrazia, sì, ma è necessario livellare le condizioni iniziali perché i più giovani, anche provengono da famiglie povere, possono anche loro competere nella gara della vita, però in realtà in quel contesto può essere difficile sostenere delle condizioni che poi effettivamente rendono la meritocrazia sostanziale perfettamente perseguibile. Terzo e penultimo grosso punto per me, ha a che fare con la sottovalutazione di molte dimensioni di caso. La fortuna, nel senso, la sfortuna. Nel senso che quello che noi, mi sembra che la prospettiva meritocratica sottovaluti il peso appunto del caso o della fortuna sotto moltissimi aspetti. Aspetto uno, messo in evidenza benissimo da John Rawls, il peso del primo del 71, il peso della lotteria naturale. Abbiamo detto la meritocrazia ha a che fare con una classe, le abilità contano, le abilità sono abilità naturali. Giustamente si parla nel suo libro Teoria della giustizia, ma se la lotteria sociale non conta, non dovrebbe contare, vediamo che conta, ma comunque non dovrebbe contare, perché deve contare la lotteria naturale? Perché io devo attaccare i vantaggi? Le relazioni di vantaggio e distribuire in modo coerente. Sono allora un altro fattore puramente casuale, quali sono le abilità naturali che derivano dalla lotteria naturale. Voi mi direte che c'è anche connessione tra lotteria sociale naturale, avere una mamma non povera fa bene anche l'abilità naturale dei figli, è vero, sono forti. Direte che le abilità naturali non sono così genetiche, che molto conta la famiglia, come si crescono e così via. Però, intanto quanto esiste una componente naturale, e sappiamo che c'è, sono interessanti al riguardo gli studi sui gemelli che sono stati effettuati in Svezia, che fanno vedere come ragazzini che nascono dalle stesse famiglie comunque hanno poi delle chance di vita molto diverse, ma c'è una cosa, cioè una componente naturale esistono. Allora, intanto in quanto esistono abilità naturali diverse, la meritocrazia legittima pienamente il peso delle abilità naturali. E poi, come diceva Rawls, non negare il ruolo di una lotteria sociale e dire che invece quella naturale va bene. Sono due lotterie, sono due eventi fortuiti. E infatti Rawls aveva una soluzione abbastanza ingegnosa, perché che cosa diceva, che cosa proponeva? Proponeva una prospettiva parzialmente non meritocratica, in che senso? Nel senso che Rawls ci diceva le posizioni di vantaggio devono essere aperte e conquistate dai soggetti che hanno abilità e più competenze, e quindi se si trova di fronte alla scelta di diciamo, fare un medico, anche se lei è nata con una bravissima casualmente capacità di fare il chirurgo e lui no, lo prenderei anche in questo posto, anche se è veramente casuale il fatto che lei abbia questa meravigliosa manualità che la rende una ottima chirurga. E poi Ross diceva anche se veramente casuale l'accesso deve essere garantito a diverse ragioni che hanno a che fare non solo con l'efficienza ma anche con le vita individuali. Però, come diceva Rawls, le relazioni connesse a quel ruolo non sono dei singoli, cioè lei ha diritto a prendere il posto da chirurgo, ma non ha diritto a prendere più dello spazzino, però adesso lo faccio il ruolo su questa lista perché è cambiata la sua visione, ma nel 71 questo era il senso, la separazione. Il merito serve per entrare nelle posizioni perché ci vuole perché non posso fare altrimenti, ma non è un titolo valido per legittimare un secondo vantaggio, cioè una retribuzione associate alle posizioni di vantaggio. Perché questo che non c'è nessun diritto ad avere di più, perché non devo dar di più solo perché sei nata con queste belle mani, anche lui si è sforzato come te. Quindi non è che ti devo semplicemente, come dire, dare di più. Ho avuto questa fortuna, non ti do di più, ti faccio fare quel mestiere, ti faccio fare questo mestiere, però non ti do di più. Certamente, poi come voi sapete, questo potrebbe avere dei problemi di disincentivo, c'è la critica della lavoratura, però la parte della legge generale, questo è un punto forte. Se cavale, non ti devo dare tanto di più. Se devo fare le conclusioni, che cosa derivare? Penso che probabilmente la posizione di Rolf, che poi anche lui stesso, come dire, mitigata, sia un po' estrema, però sicuramente estrema la perfetta uguaglianza, però non è estrema invece l'indicazione di attutire le disuguaglianze, non è che perché sei in quella condizione hai diritto di avere così tanto, perché ci fa pensare, cioè non è mio, noi abbiamo detto, ah, lo prendo perché sono brava ed è mio. Allora, innanzitutto, non è detto, cioè il fatto che tu sei brava te lo dicono anche gli altri, perché dipende dagli altri. In più c'hai una base naturale e quindi non è proprio tutto tuo, è una competitorialità attenta, e quindi mettere un po' in discussione. Secondo punto, aiuto, sono arrivata, ho fatto un pasticcio qua, ma adesso ritorno subito. Quindi è il primo elemento, un elemento casuale relativo alla lotteria naturale. È casuale dove vanno le abilità naturali, perché premiare questo caso. Secondo elemento di caso, il caso è intrinseco all'operare dei mercati, anche nei mercati di concorrenza. Warren Buffett è stato esemplare nel mettere in evidenza questo punto. Warren Buffett a un certo punto, quando l'hanno intervistato, ha detto: beh, io devo dire che ho avuto la gran fortuna di essere nato in un paese come gli Stati Uniti, in un momento in cui negli Stati Uniti apprezzavano i miei talenti. Fosse nato in Bangladesh, non sarei certo diventato quello che sono. E quindi perché? Qual è il suo punto? Il punto è che, se abbiamo detto che sono altri nel mercato, che sono la domanda, cioè, dipende molto dalla struttura, diciamo, il merito dipende da se gli altri riconoscono quello che tu fai. E persino questo è in parte è casuale. E quindi, diciamo, all'interno, appunto, questa visione di Warren Buffett mi sembrava carina. Comunque, più generalmente uno può dire che tutto dipende dalla più complessiva domanda di lavoro, dalla complessiva domanda dell'economia. Ma anche dall'altra di un'offerta, quello che uno riesce a fare dipende molto spesso da con chi si fa, dalla produzione di squadra, dalle dotazioni delle imprese. Infatti, noi vediamo che c'è forte eterogeneità nella struttura delle retribuzioni fra grandi e piccole imprese, imprese dotate tecnologicamente o meno. La produzione di squadra è fondamentale. C'è uno studio interessante di un economista che si chiama Geusenberg, mi sembra, che mette in evidenza 6 delle carriere dei grandi manager, degli amministratori delegati negli Stati Uniti. Ed è interessante perché amministratori che hanno fatto bene, adesso non mettiamo in discussione bene, ma comunque che hanno fatto bene anche dal punto di vista del puro mercato dell'impresa, fanno abbastanza male un'altra. Cioè dire che c'è una forma di complementarità forte fra quello che uno fa e quello che gli altri fanno. E quindi laddove c'è questa forma forte, di complementarità, non è detto che sia tutto, che quello che io faccio è tutto merito mio. Dipende dal contesto, ma anche noi stessi all'università, dipende da cosa dobbiamo fare, da chi ci aiuta come personale amministrativo, da come si può fare ricerca, da chi aiuta a compilare i progetti di ricerca europea, cioè dipende dal contesto. Il contesto è fondamentale, quindi c'è un elemento che noi potremmo chiamare di caso sociale che conta nel determinare che uno abbia successo o meno, che influenza pesantemente le possibilità di successo. Un esempio, che non lo so se ancora si dice ancora. Pochettino da parlare, pensavo di avere poco da dire, invece c'è ancora un po', però ho quasi finito. C'è un esempio che non lo so se è un po' pratico, ma che a me ha colpito. A Wimbledon, da un anno all'altro, il premio per il primo vincitore è sostanzialmente duplicato. Purtroppo l'anno, purtroppo perché vengo per Federer, l'anno che vengo per Federer era soltanto basso, l'anno che invece ha vinto Murray era molto alto. E era molto alto perché? Perché i cinesi con le loro televisioni hanno private hanno comprato i diritti di autori e quindi hanno dato. E quindi questo è caratteristico, il modo, insomma, quindi, ma è la stessa attività che in qualche modo lo stesso sforzo viene pagato in modo completamente diverso. E poi c'è un problema filosofico, non solo una filosofia, comunque un problema filosofico che mi sembra molto interessante il seguente, è che in presenza di tecnologie non rivali, cioè dove di, per esempio di reti, no? Dove io posso, con questa lezione fossimo collegati, potrei magari non pensa nessuno, ma
comunque. Sei collegate, sono streaming.
Fosse una superstar, diciamo così, avessi tutto il mondo e fosse a pagamento, potrei diventare ricchissima, cosa che cavolo con una serie di concerti, collegati. E poi lo stesso atto, data la tecnologia non rivale del consumo, può essere visto da molti. Infatti, non a caso si parla di mercati che prendono tutti, di superstar che con un'unica performance, mentre la Callas o l'attore che recitava Shakespeare aveva un piccolo pubblico, adesso Placido Domenico, se si mette in diretta, c'è il mondo intero, così come è un cantante. Allora, ecco, in questo caso, voi dite il mercato, perché il mercato prende, cioè, piglia questi soldi, Nozick direbbe, come il Chamberlain, ti paghiamo, cioè, hai pieno merito. Ah, ma che questo filosofo ha pubblicato un articolo che mi sembrava carino, e diceva, ho fatto questo esempio. C'è una classe di 30 persone con un insegnante che è apprezzato. A fine anno gli studenti vogliono fare un regalino al professore e gli regalano prendono tipo un euro a testa per fare un mazzo di fiori, un vasetto. E a questo punto immaginiamo che la classe sia gigantesca, perché lui fa un corso MOOC e poi c'è tutto il mondo. A questo punto professore, una Maserati o comunque una Ferrari o qualcosa di più. Dice, è ragionevole, cioè la stessa, dice, si parla del problema della ragionevolezza di questa. Comunque, adesso non voglio andare nel dettaglio, devo lasciare parlare voi, sto parlando troppo, e quindi mi avvio a concludere. Però il punto è che c'è caso naturale, caso sociale, c'è, lasciatemi solo dire queste pochissime citazioni che secondo me sono molto belle, una di Seneca in una lettera a Lucilio, è una sola pietra a reggere la volta, è quella che incuneandosi fra i due lati inclinati li tiene insieme. Perché un'aggiunta finale, così esigua, riesce a produrre effetti così grandi? Perché essa non aggiunge, ma completa, lavoro di squadra. Virginia Woolf. I capolavori non nascono soli e isolati, sono il risultato di molti anni di pensiero in comune, il pensiero del popolo, sicché tutta l'esperienza di massa si aduna dietro quella voce isolata, e mi sembravano molto carine. Oltre al caso naturale, al caso sociale, c'è poi il caso idiosincratico. Per chi è interessato, lascio qui una bella frase di Van Parijsen, che dice che appunto anche il sorriso di un insegnante o un incontro con qualcuno può in certi modi influenzare i percorsi di vita delle persone. E ricordo soltanto il bel libro di Richard Sennett su come casuale vincere un concorso di violino, che solo come citazione ultimo modo critico del merito, su questo però faccio veloce, la prospettiva meritocratica si occupa poco delle conseguenze, cioè una prospettiva che non si occupa delle conseguenze. E quindi chi ha merito potrebbe avere ben poco, quindi non è conseguenzialistica, e potrebbe essere negativa anche conseguenze in termini di struttura della società. Il libro di Young, come finisce? Con una massa inferocita che se la prende con i meritevoli, perché chi c'ha merito pensa di essere superiore, chi c'ha invece rispetto agli altri. Però su questo non vado, lo lascio anche qua per chi è interessato e concludo in 3 secondi. Allora, come concludere questa chiacchierata che è stata più lunga di quello che pensavo? Che sicuramente il merito ha ancora una forte valenza critica per contrastare quelle che Maurizio Franzini chiama le disuguaglianze inaccettabili, dovute sia alla violazione della meritocrazia formale, sia al taglio persistente della lotteria sociale. Però penso che quindi il merito ha ancora una soluzione critica. Però penso che sia importante riconoscere a alcune ambiguità della nozione di merito e alcuni limiti. E riconoscendo questi limiti, è importante riconoscere l'importanza del rimando anche ad altro per definire il merito. E quindi a chi lo definisce, alla pluralità dei meriti. È necessario essere consapevoli delle difficoltà della meritocrazia sostanziale, se siamo in un universo puramente meritocratico, ed è necessario essere consapevoli, molto più di quello che siamo, del peso della pura fortuna, che gioca moltissimo nella nostra vita. E quindi l'ultima implicazione è che noi, mi sembra molto debole la posizione che dice che era anche una posizione che per certi versi in passato di difesa, che era una vecchia posizione socialista del manifesto di Claudio Martelli, che sono andata a rileggere fra i meriti e i bisogni, perché mi sembra che sia più complicato dire garantiamo i bisogni e una volta garantiti i bisogni lasciamo operare il merito, perché A, è complicato garantire i bisogni in un contesto in cui l'unico valore che conta è quello meritocratico, e B, soprattutto, perché c'è un problema di quali meriti e c'è un problema di spazio del caso, che della fortuna, che è molto più forte e che quindi deve essere attutito. Per cui disuguaglianze associate ai meriti sì, ma non così forti, perché riconosciamo di più il peso di questi atti variati. Grazie.
Grazie anche per la passione nell'argomentazione, ripeto, mi colpisce moltissimo per questo. Io chiamo la discussione tutto, ma volevo cogliere un punto, sì, ma subito la parola. Ho dato un'osservazione che mi ha molto colpito, relativa al fatto che abbiamo inserito, e colto giustamente, sottolineato con, infatti mi aveva un po' meravigliato il fatto che abbiamo inserito in un programma che si dia nuovo nella grande trasformazione, la parola merito, hai ragione, devo dire. Aggiungo solo, proprio, tenderei a dicendo solo questo, noi ci difendiamo noi Lorenzo, noi non abbiamo assolutamente parlato di meritocrazia, ci siamo ben guardati dall'usare il termine di meritocrazia, sul quale, come dire, tutte le valutazioni critiche che tu hai detto erano assai presenti, però non me la cavo così semplicemente, neanche semplicemente dicendo che in realtà non ho cercato di mettere in tensione uguaglianza e merito nel titolo. Dietro questa questione c'è un punto più grosso che io mi sento dire, che è un punto che noi ci siamo innanzi, questo è tutti noi, in realtà c'è una difficoltà. Di linguaggio, di concetti, che come c'è stata questa grande irruzione in questi anni del tema del merito e di dicendo che ha cambiato, disegnato il linguaggio pubblico e riuscire, come dire, a trovare altre parole con le quali indicare oggi la tensione per andare a questa più giusta è maledettamente difficile. Questo è il problema che ci ha trovato in azienda. Colgo appunto lo spunto della tua simpatica osservazione fatta per dire che in realtà questo è il nodo della tua azienda. La pressione enorme che c'è stata, io ricordo sempre, l'ho anche scritto, volte, che mi colpì tantissimo, a volte chiesa una ragazza, quando si stava formando il PD, facevo quelle interviste, dico la parola di sinistra, e poi la ragazza, merito, io sono andato a trovare, eppure questo è il clima vero di questi anni. E allora abbiamo ficcato dentro, non per dire che è giusto questo, ma per dire che ragioniamoci sopra, perché mi sembra che assolutamente c'è bisogno di prenderlo e guardarlo a tutto tondo, perché giustamente dici, gli elementi di ambiguità sono enormi e la nostra difficoltà lessicale indica una difficoltà di clima ad andare a individuare e a lanciare altre parole d'ordine. Scusate se ho parlato troppo, c'era già qualcuno che voleva parlare, prego.
Mi sembra, che abbia ragione Rose, ma mi sembra che si dia per scontato, con tutte le definizioni che abbiamo sentito di merito, che il merito debba corrispondere a un prezzo, debba corrispondere del denaro, debba corrispondere una certa ripartizione della ricchezza nazionale prodotta, o della ricchezza prodotta nel luogo dove la persona alla quale viene riconosciuto il merito ha operato. Ma il merito, bisogna dire anche a che cosa porta, perché c'è, per esempio, il bravo chirurgo si potrà anche guadagnare di più, ma comanderà su quello meno bravo, c'è il prestigio, insomma. Nel merito bisognerebbe anche spiegare perché la conseguenza è il denaro, ecco, perché è un prezzo quello che si dà.
Grazie. Abbiamo altre osservazioni? Prego.
vorrei porre una questione di questo tipo, nella dicotomia tra merito e uguaglianza, come si collegano questi due elementi con il fattore potere. Mi viene in mente la vecchia frase di Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha. È una frase terribile, però anche una frase terribilmente vera. E chiaramente agisce non solo sulle cose, ma anche sul lato psicologico del rapporto. Ecco, volevo capire, insomma non è mai stata nominata, non ho sentito concetti che la includano, volevo capire come si potrebbe porre questo elemento nel discorso. Grazie.
Grazie. Vediamo altre, prego.
Io vorrei prendere la cosa dal punto di vista della formazione, cioè io ho vissuto prima per i miei figli e poi per i miei nipoti il problema di come educare a produrre il meglio possibile, però nello stesso tempo il problema, specialmente nella prima formazione dell'elementare, eccetera, il problema di accettare, di collaborare, di aiutare nell'ambito della classe. Quindi questo parlare di concorrenza, questo parlare di gara, a un certo punto, che riconosco che alla fine ci devono essere, ma in che momento, proprio di barriera, si può cominciare a farlo e fino a quel momento invece come poter tutelare l'uguaglianza o far capire ai ragazzi.
Grazie, prego.
Posso fare la domanda?
No, beh, è tutto registrato. Scusa, perché chi vuole ascoltare poi dopo se lo sente del vuoto.
Allora, la mia domanda è questa. Abbiamo preso in considerazione non solo la dottrina sociale, ma anche quella naturale. La domanda è molto semplice. Ci sono altri dispositivi teorici, oltre a quello che è messo a punto, per tentare di trovare una soluzione al problema della lotteria naturale, e quindi sempre in relazione al tema di una teoria della giustizia, anche dal punto di vista distributivo, sia che si parli di distribuzione della ricchezza in termini economici, sia che si parli della distribuzione di valore in senso lato. Ecco. Grazie.
Prego.
Sì, facciamo poi io stesso lo sto chiedendo, non voglio
mai prendo tutto.
Sì.
In qualche modo potrebbero vedersi anche come un liberalismo e coesione sociale, cioè dire il merito, la meritocrazia, va bene, sul termine non è conosciuto, ma già l'ho trasformato un attimo. Si può associare al liberalismo mentre l'uguaglianza e quindi coesione sociale. Allora, la domanda è questa: dal punto di vista della società, è meglio ci sia maggior coesione sociale, quindi maggiore uguaglianza, o più individualismo?
Mi sembra che ci sia un'altra, si è affacciata, facciamo, diamo
solo alcuni aspetti su cui mi stavo domandando, quindi condivido le mie riflessioni. Abbiamo parlato molto del merito legato appunto anche al sostanzialmente al profitto, quindi a quello che viene riconosciuto in termini monetari, e viene riconosciuto all'individuo. In realtà, secondo me, c'è anche tutto un altro tema, che è la questione della, diciamo, utilità sociale, ovvero il fatto che qualcuno che abbia delle abilità e delle possibilità, se le mette a frutto, va anche teoricamente a un vantaggio sociale di progresso, sviluppo, arrivare, non so, appunto a nuove scoperte, a, lei ha fatto l'esempio del chirurgo, che poi va a salvare delle vite umane, insomma, e così via. Quindi uno che ha delle abilità e non le mette a frutto, a questo punto, cosa dovrebbe essere in qualche modo forse punito? Non lo so, credo che la cosa sia molto complessa. Credo che la cosa ideale sia fare in modo che chi abbia l'abilità e ha voglia di sforzarsi lo possa fare al meglio per la propria realizzazione personale, non tanto per il guadagno dello stipendio mensile, insomma, e a favore di tutti. Però è chiaro che, insomma, ci sono aspetti molto complessi. Volevo sapere cosa ne pensate. Grazie.
Grazie.
Grazie di queste domande impegnative. Allora, forse comincio con le ultime, perché almeno queste sono sicuramente fresca. Allora, sul profilo, poi le tutte carte, ma non queste. Allora, per quanto riguarda la domanda relativa, forse la più semplice di tutte, la quella relativa alla natura naturale, se ci sono altri autori che sono occupati di, come dire, contrastare il problema di uno schema laurenziano. La persona che deve lavorare, lo scienziato tecnico che deve lavorare, è John Rawls, che ha fatto una, come dire, per cercare di sviluppare una concezione di uguaglianza e di opportunità che lui chiama ex post, dove uno deve essere compensato per le disuguaglianze dovute al caso. Quindi questa è un'altra persona. Questo è un altro passo, è semplice per me da rispondere. E direi che Romer e Rawls sono i due che più hanno lavorato su questo fronte. Poi, rispetto all'ultima domanda, una cosa interessante, una cosa carina che è venuta in mente mentre stava parlando, è che in realtà in economia, l'imposta che viene giustificata è un'imposta a somma fissa che dovrebbe essere pagata da tutti quanti come imposta non distorsiva e così via. E questa imposta dovrebbe essere, per non essere senza differenziata, dovrebbe essere pagata sulla vita. E quindi si ha, diciamo, un'implicazione di questa indicazione economica è che tutti dovrebbero esercitare al massimo la propria abilità, perché siccome devono pagare un'imposta molto elevata, correlata alle loro abilità, per fortuna poi non si parla, non si possono conoscere perché non c'è informazione, quindi è una cosa probabilmente ipotetica, però perché non ci sia un'imposta distorsiva e affinché le imposte siano eque, le imposte dovrebbero essere correlate alle abilità. Ovviamente questo crea un gigantesco problema cosiddetto di schiavitù dei talenti, perché alla fine c'è un cliente, anche se io avessi due talenti, uno per una cosa che so fare ma che non voglio assolutamente fare, sarei obbligata a farla per generare reddito per pagare le imposte. Per quanto riguarda il discorso che invece faceva sull'utilità sociale, di nuovo, penso che sia abbastanza correlato con quanto dicevo, cioè sul fatto che la definizione sono dei meriti, e sicuramente il merito ha, come dire, ha delle caratteristiche assolutamente positive, deve porsi con forza il problema di come devono essere definiti questi meriti. E quindi, siccome noi non possiamo intervenire in modo puntuale, perché sarebbe ciò porterebbe a una cosa assolutamente arbitraria, autoritaria e paternalista, è importante definire regole del gioco che nei vari contesti, e di mercato faccio un qualche esempio, e di pubblico, definiscano i meriti in modo da rendere in qualche modo più possibile una coerenza, una coincidenza fra utilità sociale di vario tipo, plurale e meriti. Questo semplicemente un esempio. Per cercare se tocco anche il giustissimo domanda che mi hanno fatto sul potere, di cui avevo parlato ma forse in maniera non così chiara. Allora, per quanto riguarda un esempio, ne parlerà domani Lorenzo Sacconi, quando si parla di struttura dell'impresa, oggi come oggi una struttura potentemente asimmetrica di impresa tesa a massimizzare semplicemente il valore delle azioni è un'impresa che porta a rilevare come meriti una serie di azioni che in gran parte sono anche scaricamento di costi su terzi con eccessive dosi di rischio, dosi molto gerarchiche, catene di potere assolutamente autoritarie e così via, e quindi porta alla, come dire, realizzazione di meriti che probabilmente dal punto di vista della giustizia sembrano difficilmente giustificabili. E quindi è necessario, relativamente a questa, nella piena consapevolezza che il potere conta moltissimo nel definire chi è meritevole e chi non è meritevole, e che come collettività, nel modo, lo so che è un po' generico questo, nel modo più democratico possibile si definisca questo. Per quanto si definisca una struttura di impresa, ad esempio, che permetta questo. Lasciare la concorrenza o il libero commercio o diciamo, i patti per quanto riguarda l'apertura dei mercati che sono stati seguiti in questi anni comporta di nuovo una definizione di merito piuttosto che un altro, quindi c'è un problema di definizione detto democratica, in qualche modo parlando di potere, di una maniera troppo veloce forse, c'è bisogno di un potere teorico che non esiste in natura, non dobbiamo definirlo, di definirlo in un modo più democratico e più coerente con il riconoscimento anche della pluralità valoriale che esistono nella nostra collettività. Però quindi in qualche modo credo che si possa mettere insieme le preoccupazioni della ragazza per un merito caso di utilità sociale con la giustissima preoccupazione di quel signore che mi diceva sì, ma il potere esiste, certo che il potere è fondamentale, ma per questo noi vorremmo che il merito sia, che il potere non sia tanto via la democrazia nel senso che chi ha potere definisce le regole per sé, per dare un assemblea con lei stessa, questo darebbe la meritocrazia, perché la meritocrazia appunto non la dice, che le regole devono essere imparziali. E in più, comunque, siccome il merito non è definito, ma dobbiamo definirlo, dobbiamo definirlo nel modo in cui più possibile, come dire, rispettiamo la posizione di noi cittadini. Questo, e quindi, ad esempio, piccolo esempio, un altro esempio che ha citato a un certo punto i brevetti, è chiaro, i brevetti sono una barriera all'accesso, quindi non è una gara meritocratica, però sono giustificati perché possono servire per altre cose. Oggi come oggi molto probabilmente la struttura dei brevetti è stata fatta, se così seguiamo i lavori di Stiglitz e di altri, è stata fatta molto in favore di chi può godere i brevetti e non dell'utilità sociale della collettività, e quindi la prospettiva meritocratica cercherebbe di e democratica cercherebbe di tenere insieme le due considerazioni. Quindi con questo ho preso quella col potere e le ultime due con problemi. Poi una domanda invece alla quale non so assolutamente rispondere, perlomeno posso rispondere, ma non ha molto senso che risponda perché una posizione soggettiva è il rapporto fra quanto uguaglianza e quanto individuo, e uguaglianza. Solo una cosa vorrei dire, che probabilmente l'uguaglianza, come giusto, valore di sinistra si diceva prima il merito, valore di sinistra se vogliamo vedere ovvio, destra e sinistra, è l'uguaglianza. Ma comunque a prescindere da questo ritorno appunto alla studentessa che parlava del merito, l'uguaglianza è un valore fondamentale, non dico l'uguaglianza di reddito, ma l'uguaglianza nel considerarci gli uni tutti quanti degni di considerazione e rispetto, quindi di trattarci come uguali, questo è il senso di una cittadinanza democratica. Quindi l'uguaglianza è un valore centrale ed è un valore perfettamente, come dire, in sintonia con l'individualismo. Io, individuo, mi riconosco uguale a te, individuo, e ci trattiamo gli uni e gli altri come soggetti, entrambi degni di considerazione e rispetto. Quindi io un po' difficile, quindi penso che ci possa essere molta complementarità fra il riconoscimento dell'uguaglianza e il riconoscimento dell'individuo. Quindi non li vedo in contrapposizione gli uni con gli altri. Anzi, penso che gli individui si devono trattarsi come uguali. Quindi questo è il primo punto. E le regole che si trattano come uguali determinano anche delle regole societarie che distribuiscono i frutti della cooperazione comune in modo più uguale. Quindi, dopodiché, nasce anche da lì una uguaglianza più sostanziale. Però vanno più connessioni in tutto fra individuo e società. La prospettiva rossiana dell'equità è esattamente una prospettiva che cerca di mettere insieme individuo e collettività, non in questa opposizione, che è un'opposizione del liberalismo più antico che non invece di quello contemporaneo. Coesione sociale mi sembra invece un po' un altro termine che va molto di moda in Europa e così via, ma che sembra un termine per mettere un po' da parte la coesione. Non siamo coesi, cosa vuol dire essere coesi? Ci possono essere tantissimi rapporti di coesione anche non perfettamente paritaria. Quindi dal mio punto di vista mi sembra più interessante e più desiderabile da un punto di vista di giustizia parlare di uguaglianza e di individuo che definiscono le loro diciamo delle regole comuni. Poi per quanto riguarda quello che mi si diceva, cioè ancora, mi sembra ancora due cose che non, di cui non ho parlato. Una è che di cui parlava lei, il merito, sono andata forse un po' veloce, ma sicuramente quando viene invocato al merito, il merito viene invocato sotto due profili, sotto un profilo allocativo per accedere alle posizioni e sotto un profilo distributivo per avere anche diritto. E quindi quello che questo è il modo classico in cui viene tipicamente invocato. E quello che, quando ho messo in evidenza alcuni nodi critici del merito, ho voluto cercare di sottolineare la possibilità di scindere, importante per entrare una volta che i meriti siano definiti socialmente, ma non necessariamente essere utilizzato come titolo valido per avere di più, perché proprio sia per quello sia per il fatto che molto dipende dal caso, se molto dipende dal caso è di tutti noi. Ma tutta la prospettiva del reddito di cittadinanza, alla quale io personalmente sono molto vicina, è una prospettiva che dice ci sono, l'Amparaisa, qui ho fatto la piccola, dice ci sono cose di tutti, noi cooperando creiamo un surplus, questo surplus lo creiamo perché cooperiamo nel lavoro di squadra, lei che domanda i miei prodotti, lei che ha fatto un'altra cosa, lei che ha fatto cooperiamo. Quindi una parte è nostra, sicuramente, ma una parte non è nostra, è una parte di tutti, quindi c'è una forte base per una redistribuzione comune di risorse. Quindi questa critica al merito non è una critica per dire alla fine tutti quanti uguali, ma per dire c'è un po' di disuguaglianza a base, sulla base degli sforzi, tutto quanto, benissimo. Però accanto a questo, molto più tenue di quella che c'è oggi, e sicuramente molto più tenue anche di quella che è richiesta dal merito, perché c'è tanto che è comune, che non dipende da noi, e quindi molto più forte lo spazio. Per questo penso che le ragioni, lo so benissimo, è difficile da realizzare. Appena finito un lavoro proprio su questo, il reddito di cittadinanza, so benissimo che è difficile da realizzare, però le ragioni sono molto forti, c'è una cosa che è comune, perché è nostra, di noi che lavoriamo insieme, che ci interagiamo, quindi sono molto d'accordo con le cose che lei dice. Punto complicato che faceva lei riferimento, probabilmente un punto però di nuovo che non so rispondere in un modo o l'altro, però in qualche modo mi riporta alla mia definizione iniziale di uguaglianza di opportunità. Tutto dipende da noi, anche per quanto riguarda l'istruzione, da noi mettiamo il confine tra ciò che deve essere dato di valore uguale e dove noi lo mettiamo. Dal mio punto di vista penso che nell'istruzione, da questo mio punto di vista, il confine debba essere messo molto più avanti, quindi addirittura poi nell'istruzione fosse avanti, e quindi nei primi anni di vita imparare anche fortemente, non solo, ma avere più attenzione ad alzare la media e quindi a creare, diciamo, condizioni di uguaglianza forti, e poi dopo avere invece più attenzione alla competizione, alla gara, al migliore, più avanti nelle carriere scolastiche. Però questo penso che dipende proprio una posizione più precisa. Io personalmente su questa non ce l'ho, perché non sono un'esperta di istruzione, sono come più di distribuzione di mercato, quindi di imposte, reddite, quest'altra parte. Però il punto che lei diceva mette proprio in evidenza anche l'ambiguità della nozione di uguaglianza di opportunità meritocratica, perché dopo che non mettiamo il confine, quando iniziamo i bambini a fare il confine, e invece fino a quando li portiamo più o meno cercando di livellarli tutti nelle stesse condizioni. E questo è un problema importante. Penso che alcune risposte si possano trovare con riferimento anche all'uguaglianza sociale, cioè, preso all'uguaglianza di opportunità sostanziale. Vediamo che i paesi dove c'è meno concorrenza e quindi mettono più avanti il confine sono i paesi dove c'è anche più uguaglianza sostanziale, casi emblematici, paesi nordici, Finlandia e così via, rispetto invece a Finlandia in particolare, che è l'esempio paradigmatico, rispetto ad esempio agli Stati Uniti, no? Dove invece, non so se leggevo, con questo finisco, un racconto interessante su New York l'altra mattina, dove raccontavano di questo esperimento due giovani che si sono appena lasciato un bambino, lavorano a Silicon Valley e portano questa bambina a scuola all'asilo. E beh, gli asili contemporanei, come sono proprio, non hanno tutti i computer, eccetera, bambini di 2 anni. E questa volta hanno fondato una serie di scuole che si chiama Alto Schools in California e a New York, e tutti i bambini praticamente sono dotati, da quando hanno 1 anno, di un piccolo iPad, e vengono costantemente visti da alcuni altri computer per capire come reagiscono anche dal punto di vista sociale e così via, e ciascuno ha un'educazione tailored, cioè nel senso personalizzata, per cui se io apro e vedo una foca, allora l'insegnante o una per loro gli fa il suo percorso, e quindi questo, e ciascuno cerca di in qualche modo di come dire, competere contro l'altro nel sviluppo dei propri talenti. Questo è esattamente l'opposto invece di un altro modello, che è quello finlandese, che invece è quello di iniziare molto dopo. C'è un economista bravo inglese che si chiama Greg, che ha studiato un po' questo, mette in evidenza come appunto strutture meno competitive di istruzione, dove c'è il confine spostato più in alto, siano anche le strutture che più favoriscono un'uguaglianza sostanziale rispetto invece a quelle dove lo mettono prestissimo, perché a quel punto lì non c'è più modo poi di rincorrere chi c'è di più, c'è sempre di più, e quindi non c'è più modo di toccarlo ancora. Spero di aver risposto a tutti.
Grazie. Ci vediamo domani mattina.
No, ma io lo faccio sempre, come diceva Sopra, di due minuti, io come chiacchiera adesso stasera se la rimetto un po' tra le
Grazie a te.